e benvenuti, bentornati all'ottava puntata del programma informativo di Onde Quadre. Siamo a Non Solo Poli, benvenuti da Irene,
Enrico,
Andrea, sono di Irene, l'ho detto io.
Mi ha preso la parola.
Ti ho preso la parola e niente, oggi Enrico abbiamo una puntata diciamo particolare, sì. Non diciamo speciale perché un termine da queste parti
no, però,
fa suscitare insomma qualcosa. Sì. Però particolare, molto particolare, importante, anzi molto seria, diciamo oggi siamo molto seri perché abbiamo degli ospiti qui in studio e infatti abbiamo diciamo degli ospiti che poi dopo insomma,
introdurremo
ma in particolare Enrico diciamo subito, sì, presentiamo questo evento.
Questo evento che avverrà il 15 maggio si parla della donazione di midollo osseo e il nome è infatti Sei Unico Fino al Midollo. E potrete essere informati sulla donazione di midollo, a cosa serve e perché farla, e se volete potrete iscrivervi al Registro Nazionale Italiano dei Donatori di Midollo Osseo.
Esatto, e quindi informazioni, sì, e iscrizioni magari su cose che ne approfondiremo più tardi, vi potete informare su www.seiunicofinalmidollo.info
e c'è anche una pagina Facebook, Sei Unico Fino al Midollo.
Perfetto, perfetto, quindi siamo anche su Facebook. Perfetto, quindi direi che possiamo anche andare avanti, no?
Sì, dobbiamo lanciare già la prima canzone?
Sì, lanciamola così, va dopo bene. Ci concentriamo più sul serio, insomma,
esatto,
senza perdere
abbiamo più tempo per parlarne. Okay. Lanciamo gli Imagine Dragons con Radioactive.
Questi erano gli Imagine Dragons con Radioactive. Adesso siamo pronti per presentare i nostri ospiti di oggi. Allora, con noi abbiamo Raffaella Brunel, che fa parte dell'ADMO, dell'associazione ADMO, che, e poi abbiamo la dottoressa Norma Ferrero e il professore del Politecnico Giuseppe Quaglia.
Ciao a tutti.
Ok.
Benissimo, quindi volevamo partire subito da, da cosa è nato questo evento. Quindi il professor Giuseppe Quaglia ci può insomma illuminare sulla nascita di questo evento molto importante al Politecnico.
Molto volentieri. In realtà quello che ha fatto nascere questa iniziativa, che ha origine nello scorso anno, è un evento abbastanza drammatico, purtroppo, nel senso che una ragazza che era sorella di uno studente dell'Ateneo ha incontrato il problema della leucemia, no? E proprio questa vicinanza con questo nostro mondo mi ha fatto venire in mente che fosse opportuno, necessario lanciare un messaggio agli studenti dell'Ateneo. E questo messaggio, come sempre, è difficile da percepire, perché finché le situazioni di dolore o di difficoltà non ci toccano in prima persona, si percepiscono sempre come un evento lontano. E quindi abbiamo pensato, e questo con l'appoggio degli organi istituzionali, del nostro Ateneo, il rettore e il prorettore, di iniziare un evento che fosse insieme informativo, per far capire quali sono le problematiche legate alla leucemia e quali sono le azioni che si possono fare, e intanto fosse coinvolgente delle persone. Tutto questo per dare una speranza alle persone che si trovano malate, e una speranza che, come vi verrà raccontato fra poco, è legata alla numerosità di potenziali donatori. Questa storia poi purtroppo non ha avuto un lieto fine, nel senso che questa ragazza adesso non è più con noi, no? E proprio anche nel rispetto della sua memoria e della sua sofferenza, pensiamo che sia importantissimo continuare a lanciare un messaggio a coloro che sono adesso malati. Gli studenti dell'Ateneo sono 30.000, e questo evento quest'anno verrà anche indirizzato all'università, per un totale di 100.000 studenti.
Certo, è molto importante. Ma sappiamo che l'evento è nato già dall'anno scorso. Io mi ricordo di aver visto i vostri stand l'anno scorso al Politecnico. Magari se ha qualche dato sull'anno scorso, come è andata, insomma?
Ma l'anno scorso è andata molto bene, al di là delle nostre stesse più rose aspettative, perché mettersi in gioco è una grande scommessa, significa una grande forza di carattere, e circa 300 persone si sono iscritte al Registro Nazionale di Donatori di Midollo Osso.
Beh, quindi speriamo di fare di più quest'anno.
Beh, col vostro appoggio, certamente.
Cerchiamo di aiutarvi il più possibile. Ora possiamo proseguire con la seconda canzone. Mi sa che questa è una scelta di Francesco. No,
è una scelta mia.
Ok, prendiamo il merito dove è dovuto.
Okay, allora hai sempre da ridire sulle mie canzoni e questa volta non hai azzeccato.
Allora è tutta tua, vai.
Adesso prego. Ascoltiamo un gruppo romano, I Cani, con Velleità.
Thank you. 59 tengo corsi di teatro, quando va bene si rimarchiano le allieve. Le belle tazze aiutano a scopare quando i soldi sono troppi o troppo pochi, e non sei davvero ricco né povero davvero, nel posto letto che non paghi per il tavolo. Critici musicali ora hanno il blog, gli artisti in circolo, al circolo degli artisti, falsi nerd con gli occhiali da nerd, i radical shit senza radical, nichilisti col cocktail in mano che sognano di essere famosi come Pasqua. Brondi che è appoggiato sul muro, parla con la ragazza di qualcuno, anoressiche alla moda, anoressiche fuori moda, bulimi che si occupano di moda, mentre aspiranti DJ aspirano coca, aspiranti attrici sospirano languide, con gli autori TV, gli stagisti alla Fox, i registi di clip, i falliti, delusi, depressi, frustrati, gli euriciclati, i gruppi di inserir di hardcore, punk elettropoppica, i gruppi di inserir di hardcore, punk elettropoppica, i gruppi di inserir di hardcore. Le belle tazze aiutano a scopare quando i soldi sono troppi o troppo pochi, e non sei davvero ricco né povero davvero, nel posto letto che non paghi per il tavolo. Le belle tazze aiutano a campare quando mancano sei giorni all'analista, ed è tutto così facile o così difficile nell'altro divanetto che non paghi per il tavolo.
Rieccoci di nuovo in onda, abbiamo ascoltato I Cani con Bellità. Adesso entriamo un po' nel merito della questione. Iniziamo a chiedere alla dottoressa Ferrero, che è la referente del registro regionale donatori, cos'è la donazione di midollo osseo.
La donazione del midollo osseo è una procedura che ci permette di raccogliere le cellule staminali emopoietiche del sangue. Tali cellule sono essenziali per eseguire un trapianto, e il trapianto è una terapia salvavita per quei pazienti affetti da malattie ematologiche, oncologiche, come le leucemie, i linfomi, i mielomi, o malattie genetiche come la talassemia. E appunto per alcuni pazienti l'unica possibilità di sopravvivenza e quindi di guarigione da queste gravi malattie, che possono interessare sia i pazienti pediatrici, quindi i bambini, sia gli adulti.
Sì,
ma in diciamo, particolare spieghiamo anche, esatto, cos'è il midollo osseo, perché c'è
proprio
tanta di quella disinformazione, sì, che prima abbiamo visto anche fra di noi. Abbiamo confuso, sì, fra il midollo osseo e il midollo spinale, quindi magari lei ci spiega brevemente che cos'è il midollo osseo e che cosa sono le cellule staminali, sì, di cui parlavamo prima.
Beh, c'è una bella differenza tra midollo osseo e midollo spinale, chiaramente, perché il midollo spinale è tessuto nervoso, ed è il tessuto che si trova all'interno del canale vertebrale, quindi nel canale che si forma tra le vertebre della nostra colonna. Questo chiaramente non può essere trapiantato. E il tessuto che porta le terminazioni, le informazioni nervose dal cervello ai muscoli, quindi alla periferia e viceversa. Il midollo osseo invece è quello che interessa a noi, sì, ed è situato, e sangue, lo possiamo identificare con il sangue, ha soltanto una consistenza un pochino più densa, ed è situato nelle ossa piatte del nostro corpo, nelle ossa, quindi nello sterno, nelle ossa della teca cranica principalmente, nelle ossa del bacino. Proprio qui, nelle ossa del bacino, si trova la maggiore quantità ed è anche la sede più accessibile, è quella che noi utilizziamo per prelevare le cellule poi che possono essere donate. Ancora da dire che il midollo osseo appunto contiene le cellule staminali. Che cosa sono queste cellule? Sono le cellule che poi danno origine agli elementi maturi del sangue, e cioè i globuli rossi, i globuli bianchi e le piastrine, quindi quelle cellule che sono importanti che ci permettono di respirare, perché portano l'ossigeno, trasportano l'ossigeno, ci permettono di difenderci dalle infezioni, e questi sono i globuli bianchi, ci permettono di riparare una ferita quando ci tagliamo, ed ecco che qui intervengono le piastrine.
Era importante quindi capire insomma di cosa sono.
Un'infarinatura sull'argomento per adesso. Faremo altre domande alla dottoressa in seguito, e adesso ci sentiamo i Phoenix con Listomania.
Showtime, the showtime, the showtime. Doctor, oh.
Voglio che tutti i miei soldi, compresi i titoli di Stato, siano usati per le tipizzazioni di midollo osseo. Voglio che tutti voi vi interessiate affinché esista anche in Italia una banca dati per poter salvare quei ragazzi come me che stanno soffrendo. Questo era il testamento di Rossano e quindi da qui possiamo capire perché è nata l'associazione ADMO, giusto?
Sì, abbiamo qui Raffaella Brunel, che era la cugina di Rossano, e ci spiega un po' come è nata l'ADMO.
Sì, l'ADMO è nata proprio da questa lettera in Piemonte. Rossano aveva 19 anni e si è accorto casualmente per un esame del sangue di essere stato colpito dalla leucemia. Allora, 20 anni fa, non c'erano i registri donatori di midollo osseo volontari. E l'unica possibilità quindi per poter fare un trapianto era avere un familiare compatibile. Purtroppo questa possibilità si avvera in un caso su 4, perché per l'incrocio dei geni dei genitori solo il 25% delle volte si può avere un fratello o una sorella compatibili. E Rossano aveva una sorella, ma non è risultata compatibile. Allora era nato già un primo registro in Inghilterra, il registro Anthony Nolan. Anthony Nolan era un bambino che era stato colpito da questa malattia, aveva bisogno di un trapianto di cellule staminali del midollo. I suoi familiari hanno fatto una grande campagna informativa e hanno raccolto allora circa 20.000 persone. E così tutti i medici da tutto il mondo andavano a controllare in questo registro, andavano a cercare il donatore compatibile per i loro malati che avevano bisogno di un trapianto e non disponevano di un familiare. E così fu anche per Rossano. Fu fatta la richiesta e dopo poco tempo arrivò la risposta che diceva che c'erano 10 persone compatibili per il primo livello di tipizzazione, poi capiremo che cosa significa con la dottoressa Ferrero, 10 persone compatibili, ma bisognava aspettare 8 settimane perché c'era una lunga lista d'attesa data l'alto numero di richieste da tutto il mondo. E purtroppo in queste 8 settimane la malattia, la leucemia di Rossano ritornò prepotentemente attiva e lui si rese conto di non avere più alcuna possibilità, si rese conto di essere condannato a morte a 20 anni. E quindi si chiuse nella sua stanza e scrisse questo testamento dove diede tutte le sue ultime volontà e scrisse: vorrei che la leucemia entro il 2000 fosse debellata e che non si dovessero più leggere lettere come questa. Vorrei che tutti voi che mi avete voluto bene, che mi conoscete, quindi la mia famiglia, diventassero donatori di midollo osseo e facessero in modo che anche in Italia nascesse, come in Inghilterra, una banca dati per quei ragazzi che come me stanno soffrendo, perché tutti possono avere la possibilità di avere un trapianto di midollo osseo. E non fate che la mia morte non serva a nulla, combattete la leucemia. E così, dopo pochi giorni, il papà di Rossano, con questa lettera in mano, è partito e ha iniziato a fare sensibilizzazione, informazione, ha trovato altre persone come lui che stavano facendo la stessa cosa ed è nata l'associazione ADMO, ha iniziato a sostenere il nascente registro italiano donatori di midollo osseo, che allora contava solo poche centinaia di iscritti. E in questi 20 anni, 25 anni ormai, sono state fatte molte cose. Oggi il registro conta in Italia oltre 350.000 iscritti, 20 milioni in tutto il mondo. Nonostante questo, però, non tutti i pazienti trovano ancora un donatore compatibile di midollo osseo.
Io so che la compatibilità, a parte quella parentale, è ancora più...
statisticamente è intorno a 1 su 100.000, quindi è difficilissimo. Come
però
trovare un
ago in un le banche dati.
E ancora aumentare i donatori iscritti al registro mondiale.
Va bene, possiamo quindi procedere con un'altra canzone, poi ritorniamo con la nostra intervista. Abbiamo ora i TOCs con The Dream. We'll be right back. eccoci in onda. Siamo quindi, ricordiamo che l'evento di cui stiamo parlando si terrà il 15 maggio dalle 9 alle 18 davanti all'Aula Magna del Politecnico, quindi chi è in facoltà insomma si recasse a informarsi, a completare anche la procedura di iscrizione per la donazione, che si inizia in realtà sul sito www.seiunicofinalmidollo.info. Perfetto, ora possiamo anche
adesso
continuare.
Andiamo avanti con l'intervista. Quindi un'altra domanda è: chi può candidarsi come donatore e anche a che cosa viene sottoposto?
Sì, possono candidarsi come donatori e quindi iscriversi al Registro Nazionale Donatori di Midollo Osseo, la cui sigla è IBMDR, tutte le persone che hanno un'età compresa tra i 18 e i 40 anni, sono in buona salute e pesano più di 50 kg, cosa che è molto facile per gli uomini, magari un po' meno facile per le ragazze. Iscriversi al registro comporta innanzitutto un colloquio effettuato con un medico, comunque con un sanitario, che valuta la storia clinica, la storia sanitaria del candidato donatore, e se appunto la persona viene giudicata, viene valutata come idonea, si farà un prelievo, che può essere un prelievo di sangue oppure un prelievo dalla mucosa buccale, quindi un prelievo che non richiede alcun buco, insomma. Su questo prelievo viene estratto il DNA e dal DNA viene eseguita, sul DNA viene eseguita la tipizzazione tessutale, cioè vengono definite quelle che sono le caratteristiche genetiche importanti per stabilire la compatibilità con un eventuale paziente. Questi dati sono una successione di numeri, di lettere, quindi non danno alcuna informazione sullo stato di salute del paziente. Sono appunto però molto importanti perché vengono inseriti, una volta ottenuti, vengono inseriti in un archivio informatico, la cui sede fisica è a Genova, che è la sede del Registro Nazionale. Questo archivio è in collegamento con tutti gli archivi mondiali, con gli archivi dei 70 registri mondiali, e a questo archivio mondiale poi accedono i centri trapianto, quindi gli ematologi che hanno in cura i pazienti. Ed ogni giorno i dati di tipizzazione dei pazienti vengono confrontati con quelli dei donatori che sono presenti nell'archivio e che ogni giorno comunque si aggiungono in questo enorme file. E diciamo che se si riscontra una qualche compatibilità, diciamo, tra il paziente e il donatore, poi il donatore viene successivamente chiamato per approfondire il livello di tipizzazione, per verificare l'idoneità, insomma entriamo poi nelle fasi successive più
sì,
concrete della donazione.
Ne parleremo comunque, sì, avremo una domanda proprio
specifica
riguardo a questo, sì.
Adesso andiamo con un'altra canzone. Questa canzone, prima che Andrea lasciamo perdere, comunque è stata scelta non a caso, perché loro sono sia donatori ma anche testimoni all'ADMO. Quindi adesso ci andiamo a sentire i Bastard Sons of Dioniso con L'amor carnale.
L'ho visto dentro la mia testa. Il vestito non lo so, per me puoi anche farne senza. Spesso lo sguardo affame vuol saziare l'appetito, ma l'amor carnale non consuma tutti i sì. La tua bellezza sale fino in fondo all'anima, solo ad immaginare la tua mano cosa fa. Ora vedi solo qui, bucerato dalla mia guardanza, forse è meglio così.
saziare l'appetito, ma l'amor carnale non consuma tutti i sì, la tua bellezza sale fino in fondo all'anima, solo ad immaginare la tua mano cosa fa. Sguardo a fame, vuol saziare l'appetito, ma l'amor carnale non consuma tutti i sì, solo per distrazione. Ho accettato questo invito, bella conclusione, stare qui con il tuo amico.
Erano i Bastard Sons of Dioniso con L'amor carnale. Adesso ritorniamo all'intervista.
Sì, sì, vorrei chiedere a cosa è sottoposto il donatore e cosa comporta sia la donazione tradizionale sia quella da sangue periferico.
Sì, dunque è possibile donare le cellule staminali emopoietiche attraverso queste due fonti, quindi attraverso il sangue periferico o il prelievo dal midollo osseo. Diciamo che il prelievo del midollo osseo è la modalità tradizionale, quella con cui è nato il programma di donazione negli anni 80. Questo tipo di prelievo attualmente viene eseguito in circa il 20-25% delle donazioni. Consiste un prelievo dalle creste diache, quindi dalle ossa del bacino, e quindi deve essere fatto in anestesia, di conseguenza richiede un ricovero ospedaliero che normalmente è di circa 2 giorni. Il donatore viene appunto portato in sala operatoria il giorno del prefissato per la donazione e sottoposto ad un'anestesia che può essere quella generale, quindi con un addormentamento completo, oppure con l'anestesia locale, quindi con un addormentamento della parte inferiore del corpo.
Sì, diciamo che se uno vuole chiacchierare con i medici del weekend si fa fare quella locale, altrimenti se vuole stare tranquillo che non si distragga, no, si fa quella locale.
Quindi la scelta sta al paziente.
Sì, normalmente, sì. Okay.
Ma comunque questa non è la donazione principale oramai. Questa
adesso attualmente non è la donazione principale, perché diciamo che nel restante 70-80% dei casi viene scelta la donazione da sangue periferico. Questa modalità di donazione è possibile in Italia dal 2005, quindi ormai siamo con oltre 10 anni di esperienza. È meno invasiva rispetto alla precedente, perché non richiede anestesia, non richiede ricovero, deve essere però fatta chiaramente in ospedale e soprattutto in un servizio trasfusionale autorizzato a fare questo tipo di procedure. Diciamo che l'impegno maggiore in questo caso è richiesto nei giorni precedenti, perché nei giorni precedenti il donatore deve assumere un fattore di crescita, un farmaco, quindi un prodotto del commercio che è molto simile al fattore di crescita che produce il nostro organismo. Questo farmaco, questo fattore di crescita, agisce sul midollo, lo attiva sul midollo osseo, quindi induce la liberazione nel sangue periferico di grandi quantità di cellule staminali. Noi abbiamo nel nostro sangue periferico una certa quota di cellule staminali, ma queste sono in percentuale bassissima, quindi in quantità assolutamente insufficiente per donare, per fare un trapianto. Quindi dobbiamo utilizzare questa strategia per aumentare il loro numero nel sangue periferico.
E questo farmaco non crea particolari rischi comunque per il donatore successivamente?
Diciamo che che ha degli effetti collaterali, e gli effetti collaterali che riferiscono la maggior parte dei donatori sono quei sintomi che tutti noi possiamo provare quando ci prendiamo l'influenza, quindi un po' di febbricola, un po' di dolore muscolare, dolore osseo, stanchezza. Sono comunque effetti collaterali, sintomi che si controllano bene con degli antidolorifici o con del semplice paracetamolo, quindi la tachipirina che tutti conosciamo, e sono sintomi che regrediscono appena si sospende la somministrazione del fattore di crescita e quindi si effettua la donazione.
Ma dopo la donazione c'è un periodo tipo di convalescenza per il quale si hanno altri sintomi, oppure si sta, diciamo, subito bene?
No, nel caso della donazione da sangue periferico il recupero è rapidissimo, si consiglia al donatore di stare a riposo chiaramente la giornata della donazione e uno o due giorni successivamente, dipende un pochino dalla sua sensibilità individuale. Chiaramente il recupero è un pochino più lungo nel caso della donazione del midollo osseo, perché comunque, l'abbiamo detto, la donazione è un pochino più impegnativa e quindi è necessario avere sicuramente qualche giorno in più per recuperare.
Va bene, possiamo proseguire con la musica. E introduciamo subito i Mars Volta, questa volta scelti da Francesco, lo so per sicuro, e ha scelto Inertiatic ESP.
Clips out of the pink eye fountain.
Abbiamo ascoltato i Mars Volta con Energetic ESP.
Ok, ora volevamo invece ascoltare da Raffaella qualche testimonianza che lei ha di donatori, insomma, in
sì,
questo tempo.
Io diciamo che vivo un po' a contatto tutti i giorni con questa realtà della donazione dei pazienti, ma anche di chi proprio dopo essersi iscritto viene chiamato per la donazione vera e propria, che ricordo è una cosa che può accadere nel momento in cui uno ci si iscrive, quindi tra i 18, lo ricordo, tra i 18 e i 40 anni ci si può iscrivere e si rimane inseriti nella banca dati dei donatori volontari fino a 55 anni. Quindi in realtà questa donazione può avvenire normalmente una sola volta comunque nella vita e fino all'età di 55 anni. Una seconda donazione in caso di necessità può avvenire per lo stesso paziente e qualsiasi volta fosse necessario per un familiare si può comunque donare anche se si è già donato per un estraneo. Questo ci tengo a sottolinearlo perché spesso è una domanda che viene fatta. Ma quello che volevo dire è che sul sito www.seiunicofinoalmidollo.info sono state caricate delle testimonianze di donatori, anche tra le altre, ed è molto bello per me quando mi capita di sentire i donatori che raccontano la loro storia di come hanno vissuto la donazione, perché scopri davvero che l'atto della donazione di cellule staminali del midollo è qualcosa che arricchisce ancora tantissimo, non solo per chi riceve la speranza di poter guarire dalla leucemia, ma arricchisce proprio il donatore, perché in quel momento ti senti veramente unico e perché sei l'unica persona che in quel momento può dare la speranza a qualcuno, a una famiglia e al paziente. A questo proposito ci tengo a dire, perché è molto importante, che è anche fondamentale la donazione che fanno i donatori di sangue ogni giorno, perché è vero che la donazione del midollo osseo salva una vita, può salvare una vita, ma senza i donatori di sangue tante, la leucemia stessa, io sentivo mio zio che spesso raccontava che lui aveva fatto 50 donazioni di sangue e sua moglie 25, Rossano aveva avuto bisogno di 120 trasfusioni nei suoi 2 anni di malattia, quindi tantissime sacche di sangue per i malati di questi tumori del sangue e anche per tutti i trapianti, per tantissime cose, quindi il dono del sangue è fondamentale. Il dono del midollo osseo è una cosa un po' più particolare, un po' più speciale se vogliamo, che ti dà poi una gioia particolare nel momento in cui riesci a essere scelto in questa lotteria per la vita che è appunto la compatibilità tra donatore e ricevente.
Ok, passiamo. Vai Irene, che domanda volevi fare?
Una domanda che volevo fare in particolare è com'è tutelato il donatore e ricevente, nel senso ci possono essere dei contatti, cioè chi dona può sapere a chi viene donato il midollo osseo, chi lo riceve, da chi è stato donato?
No, dunque, la legge italiana non consente contatti diretti tra il donatore e il ricevente. Questi devono essere sempre mediati dal registro regionale o nazionale o comunque dal personale sanitario. È possibile, sì, degli scambi di corrispondenza, lettere, queste cose qui, sì, sicuramente, ed è anche possibile per il donatore conoscere il risultato del trapianto, quindi passati in genere 6 mesi, 1 anno dal trapianto, perché ricordiamo che il trapianto è un percorso, tutto il percorso di trapianto è un percorso comunque lungo, quindi trascorso un certo periodo di tempo è possibile avere informazioni sullo stato di salute del ricevente, del paziente.
Ok. Ora possiamo andare ad ascoltarci la penultima canzone. Chi la vuole introdurre?
Vado io.
Vai.
The tallest man on earth, where do my bluebirds fly?
to set a baby of all the leaves up in the ground. And I know our song is old but healthy, as icy dry leaves falling down. Oh, with all this fever in my mind, I could drown in your kerosene eyes. Oh, you're just a riddle in the sky. Every wind, if they gone through the glow of your eyes, oh, you're just a riddle in the sky. Oh, where do my bluebirds fly? I say, where do my bluebirds fly? Baby, upon the ghosts along my trail, and I know your light was sold and buried before I knew it was for sale. Oh, with all this fever in my mind, I could aim for your kerosene eyes. Oh, you're just a target in the sky. I said, where do my bluebird fly?
Tallest man on earth, where do my bluebirds fly?
Adesso ci prepariamo per l'ultima domanda, che è una domanda che abbiamo saputo che viene fatta molto di frequente, quindi si può donare anche per persone straniere? Come avviene la pratica?
Sì, la banca dati è mondiale, di conseguenza si può essere selezionati per un paziente italiano o per un paziente straniero che sta agli antipodi, insomma. Allora, in questo caso comunque la donazione viene sempre fatta nell'ospedale più vicino alla residenza del donatore. Quindi sono poi le cellule staminali donate che, affidate ad un corriere dedicato, raggiungono il paziente in qualsiasi parte del mondo. Può essere in Australia, in Argentina, come in Canada.
Va bene, va bene. Allora,
quindi niente viaggi pagati dal sistema pubblico.
Non ci abbiamo sperato. Ok, ricordiamo quindi il 15 maggio davanti all'Aula Magna del Politecnico di Torino dalle 9 alle 18 si può fare la procedura di iscrizione al registro, e Raffaella ci voleva ricordare l'importanza di farlo proprio il 15 maggio.
Sì, diciamo che è una grossa opportunità che il Politecnico, anzi ringraziamo proprio in questa occasione il Rettore Marco Gilli, il Professor Quaglia e tutte le persone che si stanno dedicando con il loro impegno, con la loro attività, per far sì che questa tipizzazione si possa fare. Perché normalmente si può fare l'iscrizione al registro dei donatori ogni giorno, ma bisogna recarsi in ospedale e quindi seguire tutta la procedura presso uno dei centri trasfusionali abilitati, che si trovano normalmente anche sul sito dell'ADMO, possono essere trovati, e quindi chiunque si può recare lì direttamente ogni giorno. Però questa è un'opportunità, veniamo noi da voi, veniamo tutto il giorno, dalla mattina alle 9 fino alle 6 di sera, e soprattutto è bello perché, visto che il Politecnico è popolato e vissuto da studenti che arrivano da tutta Italia e anche forse da buona parte di tutto il mondo, è una grossa opportunità non solo perché aumentano i donatori, ma perché aumenta anche la diversità di DNA, perché il registro dei donatori ha bisogno di DNA provenienti anche molto dal sud Italia, anche molto dall'estero, quindi è un'ottima possibilità iscriversi proprio il 15 maggio al Politecnico.
Beh, ricorderei anche il fatto che nel giorno precedente, il 14, dalle 12 alle 13, c'è una giornata, cioè c'è un momento informativo dove ci sarà Norma, dottoressa Norma Ferrero, che risponderà ai dubbi, tutto ciò che non è stato eventualmente chiarito qui.
Poi ci saranno i donatori effettivi che potranno raccontare la loro esperienza.
Quindi
aula
diciamo
7B, 14 maggio.
Perfetto, quindi aula 7B, 14 maggio, e perfetto.
Ricordiamo quindi che se avete altri dubbi potete andare su www.seiunicofinoannidollo.info.
Perfetto.
E invece quindi, noi ricordiamo...
Sì, noi salutiamo qui i nostri ospiti, grazie per averci chiarito tutte queste cose, grazie alla dottoressa, grazie a Raffaella Brunel e al professore Quaglia. Ora vi ricordiamo i nostri contatti che non abbiamo detto all'inizio, vai Enrico.
La pagina Facebook, non solo Coli, poi abbiamo
ondequadre.it,
dove potete andare a riascoltare il podcast. Andiamo in diretta il giovedì, ci state ascoltando,
dalle
7 alle 8, e poi la replica
il martedì dall'1 alle 2.
Perfetto.
E poi ci potete anche scrivere, quindi a non solo poli@gmail.com.
Perfetto. Allora, grazie mille per l'attenzione, grazie agli ospiti e ci vediamo la prossima settimana.
E ci vediamo il 15 maggio.
Il 15 maggio, perfetto, all'Aula Magna, di fronte all'Aula Magna. Ora ci ascoltiamo per salutarci gli Swans con Oxygen dall'ultimo loro album.